Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini, per essere da loro odiati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti, nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando riti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, perché per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non assumete l'aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Sia gloria, Signore Gesù. Sia gloria, Signore Gesù.
Al numero 40, che sono i 40 giorni. Questi 40 giorni che ritornano spesso nella scrittura, non 40 solo giorni, ma anche 40 anni. Per esempio, per 40 anni il popolo di Israele ha vagato nel deserto d'Egitto. Per 40 giorni Gesù è stato mandato dallo Spirito Santo nel deserto sempre per essere tentato dal diavolo, per 40 giorni Gesù, dopo la sua risurrezione, resta con i suoi discepoli, con i suoi apostoli, prima della sua ascensione al cielo. 40 giorni dopo l'ascensione al cielo si adempie la promessa del Padre che Gesù ha fatto alla sua Chiesa. Qual era? La Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo. Quindi c'è questo numero 40 che richiama sempre a un periodo di preparazione a ricevere qualcosa. Quindi non ha una simbologia che chissà cosa voglia dire. Semplicemente, siccome per 40 anni il popolo di Israele ha vagato nel deserto, questo numero 40 ritorna per dire che Dio libera il suo popolo da ogni schiavitù. Quindi noi siamo chiamati dal Signore a stare con Lui nel deserto per questi 40 giorni. Per prepararci a cosa? A un passaggio, proprio il passaggio come è stato per il popolo di Israele, il passaggio del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, no? Il passaggio dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa. Per noi è la stessa cosa. Noi celebriamo il nostro passaggio dalla schiavitù del peccato e della morte alla risurrezione, alla vita nuova, che abbiamo ricevuto con che cosa? Qual è stata la nostra Pasqua? Il battesimo. Noi nel battesimo siamo stati sepolti con Cristo, immersione. Battesimo vuol dire tuffo, vuol dire immersione. Nel battesimo noi siamo morti con Cristo. E così, quando siamo usciti dall'acqua battesimale, abbiamo lasciato lì l'uomo vecchio, abbiamo lasciato lì il peccato, abbiamo lasciato la nostra condizione di prima per passare alla vita nuova. Poi, che questa vita nuova la si viva è un altro discorso, ma questo poi non dipende dal Signore, dipende da noi. Il Signore, quello che ci doveva dare e quello che ci deve dare, ce lo ha dato e ce lo dà sempre. Questo tempo serve proprio per far che cosa? Per richiamare i cristiani a dare la loro parte, per collaborare con la grazia che hanno ricevuto dal Signore. Ecco, tempo di penitenza, quindi tempo di digiuno e tempo di combattimento spirituale. Non è che il combattimento spirituale ci sia solo durante la Quaresima. Purtroppo il combattimento spirituale c'è in Quaresima, c'è in Avvento, c'è nel tempo ordinario. Cioè da quando nasciamo fino all'ultimo momento della nostra vita terrena. A cosa serve questo tempo quaresimale con il digiuno, eccetera? Perché bisogna digiunare? Intanto cerchiamo di capire a cosa serve il digiuno. È importante, perché per il nostro cammino spirituale è importante che sappiamo anche a cosa serve il digiuno. Il digiuno non serve per fare il fioretto e non serve neanche per fare i sacrifici. Non serve per nessuna delle due cose. Il digiuno serve perché possiamo esercitarci a sottomettere la carne allo spirito. Non serve per fare fioretti. I fioretti fatti senza diventa un fioretto, diventa un sacrificio quando si ottiene il risultato e lo scopo per il quale il digiuno si fa. Se fai il digiuno solo per fare il fioretto non serve a niente. Allora, il fioretto diventa fioretto e il digiuno diventa digiuno quando assume il suo vero significato. Allora, io imparo a controllarmi, imparo soprattutto a sottomettere la carne allo spirito e a smettere invece di sottomettere lo spirito alla carne. Cosa ci dice Gesù quando parla ai suoi discepoli nell'orto degli ulivi? Vegliate e pregate perché lo spirito è forte ma la carne è debole. Anche San Paolo ci dice una cosa simile, dice: io faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. Perché? Perché purtroppo a volte l'uomo che non si esercita spiritualmente nelle virtù cristiane, pur avendo un grande fervore, pur avendo dei buoni propositi, che cosa fa? Al posto di sottomettere la carne allo spirito, sottomette lo spirito alla carne. Questo noi come cristiani non dobbiamo farlo, in questo noi non ci dobbiamo cadere. Allora questo tempo quaresimale serve per guardare dentro noi stessi e per incominciare a dare una svolta alla nostra vita spirituale, per iniziare a essere veramente quei servi e quelle serve di Dio che siamo diventati con il battesimo, quei figli e quelle figlie di Dio che siamo stati e che siamo diventati con il battesimo, quei figli e quelle figlie di Dio che Dio vuole che noi siamo. Allora, lo scopo del cammino quaresimale, della penitenza, del digiuno è questo. Non è fare il fioretto, di non mangiare il dolcetto, di non mangiare la caramella, come se questo servisse a qualcosa fine a se stesso. Fine a se stesso non serve a niente, no? Tutti i fioretti, tutti i digiuni, tutte quelle cose che noi facciamo, e si devono fare, non è che non si devono fare, si devono fare, se qualcuno vi insegna a non farli, vi insegna qualcosa di sbagliato, si devono fare, che non servono a niente, non servono a niente, l'abbiamo detto, solo se sono fini a se stessi, ma se hanno lo scopo di esercitarmi spiritualmente, allora servono, e si devono comunque fare con lo scopo di fare un esercizio spirituale. Questo punto è chiaro. La lotta contro il maligno, perché? Perché il maligno è proprio l'artefice e la causa di tutti i nostri mali, è colui che con le sue insidie ci fa cadere nella trappola di sottomettere lo spirito alla carne e non la carne allo spirito. Allora è una questione di orientamento spirituale. Allora noi ci dobbiamo orientare nella condizione che ci porta all'ascolto della parola di Dio per fare la sua volontà. Allora in questo tempo, un tempo quindi anche di che cosa? Di conversione, quindi di penitenza, di digiuno e di conversione. Il cammino di conversione ovviamente non è che debba iniziare in quaresima, se qualora non fosse iniziato ogni tempo è buono anche il tempo di Natale, è buono anche il tempo di Pasqua, è buono l'Avvento, è buono il tempo ordinario, ma la Chiesa cosa fa? La Chiesa, attraverso questi tempi liturgici, che cosa fa? Vuole agevolare, no? Anche con appunto delle letture adatte che accompagnano il tempo della Quaresima, con il segno dell'imposizione delle ceneri. Molti mi chiedevano cosa ha il significato delle ceneri, adesso diciamo qual è il significato delle ceneri. Con questi segni, che cosa? Noi abbiamo bisogno anche dei segni, perché siamo fatti di mente, di corpo e di spirito, no? Quindi anche i nostri sensi hanno bisogno di entrare in contatto con quelle cose che ci aiutano, no? Che ci aiutano. E dire che queste cose sono inutili, non penso che siamo così elevati spiritualmente da non averne bisogno, anzi, noi vediamo che i santi invece, che erano molto più elevati spiritualmente di noi, erano molto attenti a queste cose e ci tenevano a queste cose. Perché? Perché trovavano un aiuto maggiore attraverso queste cose in quello che avevano preso sul serio. Cioè il cammino che avevano preso sul serio, loro lo trovavano sollecitato, stimolato, incrementato da questi segni. Quindi chi vuole ignorarli, chi ci dice ma no, ma il digiuno, ma i sacrifici, ma queste cose non servono a niente, è perché probabilmente si è accomodato, no, in quelle che sono le sue abitudini umane e non si vuole schiodare da quella posizione. Invece l'uomo di Dio, la donna di Dio, chi fa un cammino serio, profondo, cerca invece di fare nella sua vita la volontà di Dio, di cercare la volontà di Dio. Il tempo di Quaresima è proprio la preparazione a ricevere quella grazia che il Signore ci ha dato. L'abbiamo già ricevuta, perché il Signore ce l'ha data, da parte sua l'abbiamo ricevuta, ma probabilmente ancora noi non ci siamo posti nella condizione di vivere questo cambiamento, questo passaggio. Quaresima vuol dire passaggio, quaresima vuol dire proprio passaggio, la parola quaresima, e appunto si rifà quei 40 giorni, quei 40 anni, eccetera. Passaggio, noi dobbiamo vivere il nostro passaggio dalla morte alla vita. Adesso siamo in questo tempo quaresimale, camminiamo con Gesù nel deserto, stiamo con Gesù nel Getsemani, stiamo con Gesù nel Calvario, stiamo con Gesù che viene flagellato, coronato di spine. Gesù perché ha subito tutto questo? Quello era il tormento dei nostri peccati. Noi subiamo come Gesù il tormento dei nostri peccati. Infatti la prima lettura tratta dal libro del profeta Gioele parla chiaramente di una cosa della quale a volte noi cerchiamo delle spiegazioni. Noi ci chiediamo perché il Signore fa questo? Perché il Signore non fa quest'altro? Perché il Signore permette quello? Perché il Signore permette quell'altro? Qui è evidente in questa prima lettura che Dio vuole la nostra conversione proprio perché la conseguenza dei peccati non è un suo castigo, ma è una conseguenza dei peccati. È una conseguenza dei peccati. Quindi noi ci troviamo nella condizione che ci siamo creati noi e che il Signore permette. Il Signore permette, non è opera del Signore, Dio la permette, è tutto un altro discorso, eh? La conseguenza dei nostri peccati, Dio la permette, ma non è che la vuole, perché se la volesse non ci chiederebbe la conversione. Dio vuole la nostra conversione proprio perché il peccato e le conseguenze del peccato non abbiano più né potere né dominio su di noi. Ora leggiamo un attimo insieme, perché dice molto, il libro del profeta Gioele, la lettura che tratta dal libro del profeta Gioele. Libro perché? Perché la Bibbia è un insieme di libri, no? Quindi il libro del profeta Gioele è uno di questi tanti libri della Bibbia. Cosa dice? Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore. Questo è l'invito del Signore, così inizia il nostro cammino quaresimale. Ritornate a me con tutto il cuore, questo deve essere il nostro desiderio. Il Signore ci chiede questo, oggi la nostra volontà si deve incontrare con la sua. Lui ce lo chiede, noi dobbiamo desiderarlo. Con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore e non le vesti. Cioè il Signore ci dice: smettete di curare l'apparenza, io vi voglio cambiati dentro, non vi voglio cambiati fuori. Di un cambiamento esteriore il Signore non se ne fa niente, e di un cambiamento solo esteriore non ne gioviamo niente neanche noi. Il Signore ci vuole cambiare, ci cambiati dentro. Cioè, parte dal cuore e arriva alla veste. Dice: io voglio cambiare il cuore, non voglio che vi stracciate le vesti, ma voglio che i vostri cuori siano lacerati. Lacerati in che senso? Pentiti. Pentiti interiormente, non solo così. Anche quando ci accostiamo magari alla confessione, o quando crediamo, che chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, così, tanto per farlo, perché ce l'hanno insegnato, perché è giusto farlo, non perché crediamo noi che sia opportuno farlo, ma solo una formalità. E il Signore dice: attenzione, quelle formalità non servono a me e tanto meno giovano a voi, io voglio il vostro cuore lacerato e pentito. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno. Cioè il Signore dice: non ti preoccupare per i tuoi peccati, non ti preoccupare, perché io sono buono, misericordioso e benigno. Quello che io ti chiedo è che tu ritorni a me. Poi di quello che sei stato fino ad oggi non te ne preoccupare, perché a quello poi ci penso io. Ma vieni da me però. Se tu non vieni a me, io non posso risolvere la situazione in cui ti trovi. E questo è il discorso. Il Signore non potrebbe intervenire senza il nostro consenso. Sapete perché, cari fratelli e care sorelle? Perché il diavolo andrebbe immediatamente a dirgli: non sei fedele a ciò che hai decretato. Il Signore ha decretato la nostra libertà. Senza il nostro consenso, lui non può con violenza imporsi nella nostra vita. Quindi tutto questo cammino, lui è venuto già incontro a noi e ci aspetta, no? Adesso noi dobbiamo fare i nostri passi verso di lui. Ce lo dice: tornate a me, venite a me, con il cuore lacerato, cioè pentiti interiormente, pentiti realmente. Dice: io sono misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Ecco, vedete, qui ci rivela chiaramente che la sventura in cui noi incorriamo, che la sventura che si abbatte su di noi, al Signore lo impietosisce. Quando noi siamo nella sventura, il Signore è impietosito per noi. Quindi questo ci dimostra che non è Lui la causa, ma sono i nostri peccati. Non è Lui la causa di quelle sventure che si abbattono su di noi, perché noi attribuiamo al Signore che permette, ma il Signore permette quello che noi permettiamo a noi stessi. Se noi permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita, Dio entra. Se noi permettiamo al peccato di entrare nella nostra vita, Dio ci lascia liberi di lasciare entrare il peccato. Quando entra Dio, Dio entra con le sue benedizioni, il peccato entra con le sue maledizioni. non deve farci porre la parola maledizione, perché sì, è una parola che fa paura. Ci deve fare paura perché capiamo il senso di che cos'è. Ecco, la maledizione è sempre la conseguenza del peccato. Se non c'è peccato non c'è maledizione, perché dalla grazia c'è benedizione, dal peccato c'è maledizione. Ecco, dice il Signore che si impietosisce quando la sventura si abbatte su di noi, proprio perché non è il Signore che la desidera, non è il Signore che la vuole, ma è la condizione in cui noi ci poniamo che ci mette nello stato o di ricevere benedizione e grazia o di ricevere le conseguenze di quelle che sono le nostre scelte, i nostri peccati. Attenzione, non pensiamo mai, questo non dobbiamo mai pensare, che il peccato non abbia delle conseguenze. Tutto quello che noi facciamo nella nostra vita ha delle conseguenze, in bene o in male. Niente rimane senza portare delle conseguenze. Se io prendo un tessuto o una carta e gli do fuoco, non posso pensare che non si accendi. Se io invece prendo l'acqua e la butto sul fuoco, non posso pensare che il fuoco non si spenga. Cioè, tutte le azioni hanno delle conseguenze. Se io prendo e do fuoco, il fuoco brucia, no? E quindi incendia tutto. Se io vedo del fuoco e butto l'acqua, il fuoco si spegne. Quindi, per farvi un esempio, tutte le azioni che noi facciamo nella nostra vita, nella nostra quotidianità, e poi a un certo punto comporteranno delle conseguenze, in bene o in male. Ma poi non dobbiamo dire ma il Signore dov'era? Il Signore nel momento in cui ti ha colpito la sventura era dove era prima, lontano da te. Non è che prima il Signore ce l'avevi vicino e poi quando avevi la sventura si è allontanata, ti è arrivata la sventura e si è allontanata. No, è arrivata la sventura perché lui non c'era. Se ci fosse stato, la sventura non sarebbe arrivata. È questo che noi dobbiamo capire. Perché anche quando noi facciamo le cose che non sono secondo la volontà di Dio, al momento quelle cose ci appagano anche, no? Perché soddisfano delle nostre aspettative. Però poi il conto da pagare arriva. Ma non da parte del Signore. Il diavolo prima ci fa cadere, poi ci usa e poi ci distrugge. Cosa ha fatto con Giuda? La stessa cosa. L'ha fatto tradire il Signore, gli ha fatto ricevere i soldi, gli ha fatto provare ripulso per la sua azione, gli ha fatto provare disgusto per il suo comportamento, gli ha fatto provare disgusto anche per quei soldi sporchi, gli ha fatto provare anche quanto è brutto tornare da chi sei andato a tradire per dargli i soldi che non li hanno più voluti. Ti fa provare il tormento di quell'errore che hai fatto fino a portarlo al suicidio. Ecco, quindi attenzione, guardate quanto ci ha impiegato la conseguenza del peccato a tornare indietro da Giuda, ci ha impiegato poco. E delle volte ci può impiegare poco, e delle volte ci può impiegare tanto, ma prima o poi la conseguenza di quello che facciamo, anche il bene, arriva. E delle volte noi ci demoralizziamo quando facciamo o pensiamo di fare il bene e in cambio riceviamo male. No? Diciamo, ma come? Ma io faccio sempre bene, ma fanno bene quelli che sono cattivi, che almeno... Noi diciamo così, questo è il ragionamento dell'uomo. Invece non è così. Perché? Perché ogni cosa ha suo tempo. Ogni cosa ha suo tempo. Noi dobbiamo stare sereni e tranquilli che se abbiamo seminato grano, grano raccoglieremo. Ma se abbiamo seminato zizzania, zizzania raccoglieremo. Quindi non preoccupiamoci delle ingiustizie, perché le ingiustizie sono temporanee. Anche quando vediamo i malvagi che godono del male che hanno fatto, non dobbiamo preoccuparci, anzi dobbiamo pregare per loro, non rattristarci, perché poveretti non sanno cosa gli tornerà indietro. Quindi bisogna pregare che prima che gli torni indietro il resoconto si convertano. Ma questo vale prima di tutto per noi, perché chissà quante volte anche noi siamo stati malvagi, chissà quante volte anche noi non siamo stati strumenti di pace, chissà quante volte noi non siamo stati strumenti di unità, chissà quante volte non siamo stati strumenti d'amore, siamo stati tutto il contrario di tutte queste cose. Ecco, allora dobbiamo convertirci affinché la sventura non ci colpisca. È per questo che dobbiamo anche avere in noi il desiderio della, non solo del nostro bene, della nostra salvezza, ma del bene e della salvezza del nostro prossimo. Non possiamo godere del male che torna indietro a chi l'ha fatto, perché sennò il Signore dovrebbe goderne dei nostri dei peccati. Invece il Signore no, vuole la nostra conversione in noi, deve accendersi quello stesso desiderio, vedere convertiti i nostri fratelli e le nostre sorelle, affinché anche loro possano godere delle benedizioni del Signore ed essere strumenti di benedizione e non più magari portatori di angoscia, portatori di distruzione, portatori di morte, ma portatori invece di vita, portatori di gioia, portatori di pace. Allora, il tempo di conversione ci spinge proprio su questa strada, a questo cambiamento radicale interiore che il Signore ci chiede. Quindi abbiamo imparato questa sera che il Signore non è la causa assolutamente dei nostri mali, ma la causa dei nostri mali sono i peccati che noi commettiamo, quindi siamo noi stessi la causa dei nostri mali. Quindi noi abbiamo la possibilità di vivere in benedizione o di vivere in maledizione. Il Salmo ancora ci invita, è un Salmo penitenziale, il Salmo appunto 30, il miserere, è una bella preghiera che potremmo usare per pregare tutti i giorni della Quaresima. Un Salmo penitenziale, il Salmo 30, nelle tutte le vostre Bibbie voi trovate il Salmo 30, che è proprio una richiesta di misericordia al Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Ecco, pregare questo salmo col desiderio di chiedere al Signore di liberarci dal peccato, perché noi ce ne vogliamo liberare. Ecco, il Signore fa quello che noi gli permettiamo di fare. Il Signore mi libera se mi lascio liberare. Il Signore mi salva se mi lascio salvare, perché il Signore rispetta sempre la mia volontà. San Paolo Apostolo nella lettera ai Corinzi ci dice: fratelli, noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Ecco il compito della Chiesa, il compito dei ministri di Dio. Qui San Paolo, quando parla di noi, parla degli apostoli, parla dei vescovi, parla dei sacerdoti. Ma tutti i cristiani devono essere ambasciatori per Dio. Come? Con la testimonianza. Con la testimonianza della vita. Il mondo non crederà mai a una fede professata con le parole e non vissuta nel concreto. Non serve a niente. Non serve a niente. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Con la parola di Dio che ci invita sempre a questa riconciliazione con il Signore. Perché il peccato rompe l'amicizia con Dio. Gesù ci ha chiamati come? Amici. Io vi ho chiamati amici. Ma per essere amici di Gesù non possiamo essere peccatori. Il Vangelo dice che Gesù andava a mangiare con i peccatori, stava con i peccatori, e per questo veniva criticato, no, dai sommi sacerdoti e dai farisei. Perché andava con i peccatori? Mica perché lui era un simpatizzante dei peccatori, ma andava proprio da loro, e lo ha detto anche perché non sono i sani ad aver bisogno di un medico, ma i malati, no? Perché adesso sapete, ci sono delle correnti teologiche che dicono: vedete, ma Gesù mica aveva problemi con i peccatori, ci andava insieme, andava con loro, sì, ma perché erano malati, e lui era il medico, non perché rimanessero in quella condizione. Gesù non è venuto sicuramente a condannarci, ma è venuto a farci uscire da quella condizione per passare dalla morte alla vita, dalla condizione del peccato che ci tiene schiavi e prigionieri, che ci mette in mano a Satana. Noi quando commettiamo dei peccati ci consegniamo nelle mani di Satana, ci imponiamo sotto il suo dominio. Il mondo moderno non vuole capire la gravità del peccato, Perché il peccato oggi viene commesso e giustificato. Si cercano tanti escamotage per dare al peccato una spiegazione diversa da quello che il peccato era meglio. Il peccato è rovina, il peccato è morte, il peccato è distruzione. Il peccato è libertinaggio, è proprio il libertinaggio che è nell'abitudine dell'uomo di oggi. Libertinaggio. Che non è la libertà, perché libertà è un'altra cosa. La libertà ce la può dare il Signore, la libertà non ce l'abbiamo noi facendo quello che vogliamo. Questo è quello che ci illudiamo noi, quello di cui ci illudiamo noi, ma non è quello che il Signore ci dà. In realtà, quando noi pensiamo di renderci liberi facendo quello che vogliamo, ci stiamo chiudendo da soli dentro una prigione, ma non ce ne rendiamo conto, proprio perché non camminiamo secondo quello che è lo spirito penitenziale della Quaresima. Perché l'uomo non ha minimamente l'abitudine di mettersi in discussione, di pensare a quello che fa, di pensare alla vita che conduce, di pensare alle scelte che fa. No, va tutto bene, ma chi mi deve dire niente a me? Ma chi mi deve dire niente a me? Ma io sono perfetto così, io faccio quello che voglio. Nessuno mi deve dire niente, ma neanche il Signore. Non deve dirmi niente a nessuno, io vado bene così, perché non uccido e non ammazzo, quindi vado bene così. Come se i peccati fossero solo quei due o tre. E poi non ci rendiamo conto invece di quante volte abbiamo ammazzato. Perché non c'è bisogno di prendere il fucile, la pistola, il coltello per ammazzare qualcuno. Con il nostro comportamento possiamo uccidere, con la nostra lingua possiamo uccidere. Quindi chissà quante volte abbiamo ucciso, altro che non abbiamo ammazzato nessuno. Quindi vedete che il Signore ci dice: guarda dentro il tuo cuore e non lacerarti i vestiti, perché se ti laceri i vestiti non risolvi il problema. Lacerati il cuore, guardati dentro e incomincia a pensare a cosa dici, se corrisponde alla verità o se forse hai da guardarti dentro. Perché chissà quante volte il tuo cuore è stato un fucile, una pistola, un coltello, la tua lingua è stata un fucile, una pistola, un coltello, chissà quante volte. Chissà quante volte il tuo comportamento è stato un carro armato che ha sparato colpi che hanno fatto morire tante persone. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardarci dentro, dobbiamo convertirci. Nessuno di noi, nessun cristiano sulla faccia della terra può considerarsi un non peccatore, un santo, un giusto. Nessuno, nessuno. Tutti dobbiamo comprendere quanto abbiamo bisogno di conversione. Tutti, tutti indistintamente, secondo il proprio stato, il vescovo da vescovo, il sacerdote da sacerdote, i battezzati da battezzati, tutto il popolo di Dio, corpo mistico di Cristo, perché la Chiesa deve vedere se con i suoi peccati sta facendo soffrire tutto il corpo di Cristo. Se la Chiesa oggi soffre così, è perché vuol dire che ci sono molte membra malate. Cosa dice San Paolo? Se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Se c'è una grande sofferenza così, vuol dire che le membra malate non sono qualcuna, sono un po' più di qualcuna. E allora ecco che il corpo di Cristo soffre. Il corpo di Cristo soffre. Dice appunto San Paolo Apostolo: colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Questo è ciò per cui Dio ha mandato suo figlio. Lo ha mandato a favore nostro. Lo ha trattato da peccatore, lui che peccato non ne aveva. Perché cosa ci dice la Scrittura? Che era in tutto simile a noi fuorché nel peccato. Quindi lui peccato non ne aveva. Lui l'ha mandato nel mondo ad addossarsi i nostri peccati, a caricarsi i nostri peccati, e la croce era proprio quello, erano i nostri peccati, la croce che si è caricato. E lui è stata la vittima sacrificale che ha pagato col suo sangue i nostri peccati. Allora, come possiamo permetterci di pensare di non aver bisogno di conversione se abbiamo aperti gli occhi della fede e li abbiamo liberi da tutti quei veli? Come facciamo a guardare la croce, a guardare il crocifisso e dire: no, io non ho bisogno di convertirmi, no, io non ho peccati di cui chiedere perdono? Ma come facciamo a dire una cosa del genere? È impossibile. Perché bisogna incominciare a pensare alla cosa com'è. non è Gesù, e questo io ci tengo a ribadirlo, perché lo ribadisco, lo dico ogni tanto e l'ho ribadito tante volte. Smettiamola di dire con la testa e con il cuore, Gesù è morto sulla croce per noi, perché così è comoda. Quando guardiamo il crocifisso, dobbiamo dire Gesù è morto sulla croce per me, non per noi, perché per me, per noi è comodo. No? È morto sulla croce per me. Quando io guardo il crocifisso, impariamo a guardarlo, impariamo ad averlo in casa, in un posto dove lo guardiamo bene, guardiamolo, noi ce l'abbiamo qui in santuario, lo possiamo guardare anche adesso, guardiamolo e pensiamo che su quella croce, qui sono una rappresentazione, perché il corpo di Gesù era tutta una piaga, noi siamo la causa del sacrificio di Cristo. Io sono la causa di quel sacrificio. Lui è andato su quella croce per me, è morto per me, perché la mia vita cambiasse, perché la mia condizione cambiasse. Finché non lo accetto, non potrò vivere questo grande amore che è venuto a cambiarmi. Quindi questo cammino quaresimale, guardiamo spesso la croce, guardiamo spesso il crocifisso e pensiamo che su quella croce lui ci è andato per me, non per noi. Cominciamo a pensarla al personale, cominciamo a pensarla in modo personale. Quindi cominciamo con il Signore, è il mio Dio, è il mio Signore, è il mio Salvatore, è il mio Redentore. Perché col nostro diventa molto più comodo, inconsciamente. Certo che poi se capiamo che quel sacrificio l'ha fatto per me, sappiamo che il valore di Cristo è universale. E per ogni singolo uomo, non per una massa di persone, però. E questa è la differenza. Perché quel per noi ci può far intendere un sacrificio fatto per tante persone, va bene così. Invece il sacrificio di Cristo è personale per ogni singolo uomo, per ogni singolo uomo, ma non per una massa di persone. Perché pensare alla redenzione come atto d'amore di Dio per una massa di persone, non è questo il modo giusto di vedere il sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo è per ogni singolo uomo, di ogni per ogni uomo di ogni tempo. Di ogni tempo. Perché Gesù è venuto a salvare ogni singolo uomo. Gesù è venuto a salvare i bambini che stanno nascendo oggi, che nasceranno tra un'ora, tra un 10 ore, questa notte, domani mattina. È venuto a salvare tutti gli uomini. Tutti. Allora San Paolo ci invita a questa riconciliazione. E ci dice che Dio ha mandato suo figlio e l'ha trattato come peccatore in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Cosa significa questo? Noi nella condizione di peccatori non siamo giustizia di Dio, perché non siamo giustificati. Noi siamo giustificati quando accettiamo la redenzione, quando accettiamo la salvezza. Allora, quando noi accettiamo la redenzione e la salvezza, Dio in noi vede la sua giustificazione, la giustificazione di suo figlio, e ci riconosce come suoi figli. Fino a quando noi non accettiamo questa salvezza e non viviamo da salvati, da redenti, non siamo giustizia di Dio. Allora Dio vuole che noi diventiamo la sua giustizia. E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli infatti al momento favorevole, egli dice infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora il momento favorevole, ecco il giorno della salvezza. Vuol dire che questo giorno non passa mai, è sempre il momento giusto, è sempre il tempo giusto per riconciliarci con Dio. E Gesù ci richiama sempre ancora al nostro cambiamento interiore e ci dice come si deve comportare il cristiano. Attenzione, perché qui ci viene presentata una delle due forme di preghiera. Perché sennò qui si giustificano quelli che non vanno a pregare in comunità, che non vanno a pregare in chiesa, no? Dice, no, ma vedi, qui il Vangelo dice che bisogna pregare a casa propria con la porta chiusa, quindi va bene, io non vado in chiesa, vado quando non mi vede nessuno per accendere la candela, che serve a niente, in quel caso lì. Io vado in chiesa quando non mi vede nessuno, come se le chiese fossero state per le persone che si devono nascondere. Sono chiese, non sono catacombe, quindi ti possono anche vedere quando vado in chiesa, che non ti devono vedere. Non vado in chiesa quando non mi vede nessuno. Ma quello è un modo per giustificare che non ci vanno mai. Siccome non li vede mai nessuno, nessuno sa se ci vanno o no. No? In realtà è così, eh? Perché questo è un ragionamento molto generale, non so se l'avete mai sentito, io in questi anni l'ho sentito tante volte, e quando lo risento dico ecco ci siamo di nuovo. No. Allora, Gesù ci dà due forme di preghiera. La prima qual è? Quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E poi ci dice anche quando due o tre si accordano nel chiedere qualcosa, no? Lo otterranno. Quindi la preghiera in accordo, la preghiera comunitaria, e poi ci invita anche a questa preghiera nel silenzio della nostra camera, della nostra stanza, dove il Padre Celeste ci vede, ci ascolta. Però non esiste solo questa forma di preghiera, esiste anche la forma di preghiera comunitaria, che è quella che serve anche per ottenere quelle grazie, quelle guarigioni, quelle cose di cui abbiamo bisogno. Quindi la preghiera in accordo, la preghiera comunitaria e la preghiera in silenzio, nella solitudine della propria camera. Quindi non esiste una forma di preghiera, qui ce ne parlo di una. Perché? Perché qui Gesù ci dice di uscire da qualsiasi forma di ipocrisia, di apparenza. Gesù dice, non voglio che i cristiani siano degli attori, praticamente. No, dice, io non voglio mica degli attori. Io voglio dei cristiani che non facciano le azioni per farsi belli davanti agli altri e poi dentro non hanno niente, si ritorna sempre all'interiorità. Ma che quello che fate esteriormente rifletta qualcosa che avete interiormente, che non sia solo una formalità. Quindi creare le condizioni per farci dire, ma che bravo. A parte che tanto oggi se ti vengono a pregare altro che dirti che bravo, ti prendono in giro, già se sanno che vai a pregare, quindi figurarsi se ti metti a pregare per strada che gli altri ti vedono. Oggi vorrebbe dire andarsi a cercare il martirio, andare a pregare per strada, vorrebbe dire quello, altro che mettersi negli angoli delle piazze a pregare. Chiamano subito il manicomio, e ti fanno portare via con la camicia di forza, no? Quindi non è che è molto conveniente andare a pregare in un angolo, no? Però Gesù ti dice, anche qualora tu trovassi dei consensi in questa tua azione esteriore, non la fare per formalità, se la fai per testimonianza e senza cercare la vanagloria, allora sì, no? Però non farlo solo per esteriorità, ma che sia la testimonianza di una reale, di un reale sentimento interiore, di una reale conversione, che tu rifletta il tuo cammino spirituale, il tuo cammino interiore. E lo stesso dice quando facciamo le opere verso gli altri, la carità, l'elemosina. Dice non suonate la tromba, anche quando digiunate, non suonate la tromba, non vi sfigurate il volto e non assumete quell'atteggiamento che vuol dimostrare agli altri che fate il digiuno e che fate i sacrifici. Ma quando fate dei digiuni, profumatevi il capo, lavatevi il volto e avanti, perché il Padre tuo è il segreto che deve vedere. Poi dice, quando fai la come si dice, quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Ecco, anche questo oggi come oggi, ma forse anche allora, è difficile che la sinistra possa sapere quello che fa la destra e la destra quello che fa la sinistra, perché le braccia sono talmente corte che non si possono vedere una con l'altra, quindi non c'è neanche questo pericolo, no? Sono talmente corte che è difficile che la destra veda la sinistra e la sinistra veda la destra, non si vedono proprio tra di loro, no? Però il Signore dice, compi gli atti di carità come segno e come testimonianza che in cuor tuo c'è l'amore. Quindi non farli né per farti vedere e non omettere neanche di farli. Perché poi ci sono dei passi della scrittura che parlano chiaramente di questi atti di carità, del saper dividere addirittura il proprio materiale. mantello, no? Di saper dividere quello che si ha con gli altri. Ma qua Gesù dice però di non fare le cose solo per farsi vedere. Quindi né la preghiera, né il digiuno, né l'elemosina. Qualunque cosa che facciamo non deve essere mai fatta perché ci gloriamo di noi stessi e per cercare la vana gloria. Le azioni che noi facciamo devono riflettere la testimonianza di un autentico cammino di conversione. Il Signore, ci dice Gesù chiaramente più volte, che vede nel segreto del nostro cuore. Quindi in questo cammino quaresimale ricordiamoci che a Dio nulla è nascosto. Spesso noi questo ce lo dimentichiamo. In realtà quando noi pensiamo di far fesso qualcuno, no? Indirettamente pensiamo di far fesso il Signore. Per esempio alcuni magari cammin facendo ne combinano qualcuna e dicono: facciamo di tutto perché il nostro vescovo, il nostro padre spirituale, i nostri sacerdoti non sappiano. Intanto non lo dice il Vangelo, lo dice il proverbio, ma le bugie hanno le gambe corte. A parte quello, però il problema è un altro, che posso anche riuscire a prendere in giro il vescovo, che posso anche riuscire a prendere in giro il padre spirituale, perché è un uomo, per carità, posso anche riuscire a prenderlo in giro. Ma in realtà quando io penso di prendere in giro lui, prendo in giro il Signore, perché il padre spirituale, in teoria, dovrebbe guidarmi nel cammino verso il Signore. Quindi se io vado e commetto qualcosa che è contrario agli insegnamenti del mio padre spirituale, che dovrebbe trasmettermi gli insegnamenti del Vangelo, insegnamenti della tradizione della Chiesa, in realtà io non è che ho commesso un atto contro il mio padre spirituale, ma ho commesso un atto contro il Signore, perché poi il padre spirituale alla fine rappresenta nient'altro che il Signore, e questo ce lo testimoniano i santi. I santi non si muovevano se non avevano il via del loro padre spirituale. Perché? Perché sapevano che se la combinavano non gliela combinavano mica lui, gliela combinavano al Signore, e loro vedevano riflettersi nel loro padre spirituale, nelle loro guide, nei loro superiori, vedevano riflettersi direttamente il Signore. Ecco, allora noi dobbiamo ricordarci che Dio vede nel segreto del nostro cuore, a Lui nulla è nascosto. Quindi è importante essere a posto con la coscienza, è importante e fondamentale essere a posto con la coscienza, perché il Signore vede nel segreto del nostro cuore. Allora, le ceneri, e poi chiudiamo la riflessione di questa sera, le sacre ceneri. Le sacre ceneri sono un sacramentale, come l'acqua benedetta, come le candele benedette, come altri sacramentali, come tutte le cose benedette, si chiamano sacramentali. I sacramentali cosa sono? Sono dei segni sacri attraverso i quali, sui quali la Chiesa con la benedizione impetra che cosa? La benedizione, la grazia del Signore. Ci aiutano a predisporci alla grazia per riceverla e anche a conservarla. Questo è lo scopo dei sacramentali. Questa sera il sacramentale è la cenere. Perché la cenere? Perché la parola di Dio dice in un passo della scrittura, dice proprio di coprirsi il capo di cenere e di vestirsi di sacco, come segno che si sta riconoscendo di essere lontani da Dio e di volersi convertire per tornare. Tra queste ceneri ci sono due modi per imporre le ceneri. Uno è imponendole, il sacerdote dice: convertiti e credi al Vangelo. Poi ce n'è un'altra: ricordati che sei polvere e in polvere tornerai. Io userò la prima, anche perché è vero che siamo venuti dalla polvere e alla polvere torneremo, ma non è il nostro destino quello. Qual è il nostro destino? La risurrezione, no? Quindi il più importante è convertirsi e credere al Vangelo per non rimanere cenere poi, no? Oppure per non andare a finire la cottura, no? Per terminare la cottura dopo. Allora, convertirsi, no? E credere al Vangelo per ricevere che cosa? La vita eterna. Questo è lo scopo del nostro cammino, non è quello di ritornare ad essere cenere. Però questo intende dire: uomo, ricordati che senza Dio non sei niente, in pratica. Allora, questa cenere sulla testa che cosa indica? Che io mi umilio davanti al Signore. Mi umilio davanti a Lui, mi prostro davanti a Lui, riconosco di aver bisogno di Lui affinché Lui trasformi quella cenere di cui io mi rivesto il capo in una corona di gloria. Il significato delle ceneri è proprio un atto penitenziale, un riconoscere che davanti al Signore noi siamo piccoli e che abbiamo bisogno di Lui, della sua forza, del suo sostegno, perché siamo deboli, siamo fragili, proprio come la cenere. Come la cenere, se la butti al vento, quella vola e si disperde e non la trovi più. Ecco, così è l'uomo senza Dio. Invece noi, quando siamo con il Signore, la nostra vita assume un senso, perché noi siamo Suoi figli e siamo preziosi ai Suoi occhi. Allora, questo atto penitenziale indica proprio questo. L'umiliarci davanti al Signore, il voler ritornare a Lui. Quindi questo atto è penitenziale, un atto di penitenza, che deve essere accompagnato da un atteggiamento interiore, non solo che mi inginocchio lì, ricevo la cenere, il cuor mio non ho nessun pentimento, nessun desiderio di conversione, niente, no, cosa serve andare lì a pigliare la cenere? No, si faceva prima andare al bar a prendersi un caffè, il primo cosa cenere che trovavi fuori, prendevi un po' di cenere, te la mettevi ed era la stessa cosa, no? Invece la cenere che noi riceviamo qui, davanti all'altare del Signore, che cosa vuole indicare? Vuole indicare che noi abbiamo accolto la richiesta del Signore di ritornare a Lui, e quindi andiamo a Lui con il cuore contrito, pentiti, e iniziamo questo cammino quaresimale con un autentico desiderio di conversione. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. 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 Sì.